Ad alta voce, Paola Pitagora legge Revolutionary Road di Richard Yates. 21esima puntata.
Era tempo di affrontare Maureen. Frank aspirò a fondo più e più volte e premette il pulsante, e quando in risposta il citofono gli diede via libera, badò a non salire le rampe troppo in fretta. Non voleva avere il fiatone quando sarebbe arrivato di sopra. Tutto dipendeva dal fatto che fosse calmo. La porta era accostata. Bussò un paio di volte prima di udire la voce di Maureen, proveniente a quel che sembrava dalla camera da letto.
«Frank, sei tu? Entra pure, vengo subito!»
L'appartamento era in perfetto ordine, come se fosse stato preparato per un ricevimento, e dal cucinino filtrava un lieve aroma di carne in cottura. Solo ora, attraversando il tappeto, Frank si rese conto che dal giradischi proveniva la musichetta che era a malapena conscio di aver udito mentre saliva le scale, un dolce valzer viennese con tanti violini, quella che viene chiamata musica da cocktail.
«C'è da bere e tutto il resto sul tavolino da tè!» annunciò la voce di Maureen. «Serviti pure!»
Frank obbedì, versandosi una dose robusta, e cercò di distendere i nervi abbandonandosi sul morbido divano.
«Hai chiuso la porta?»
chiese ancora la ragazza.
«A chiave?»
«Mi pare di sì, ma che cosa...»
«E sei solo? Sicuro?»
«Certo, sicuro. Che cosa sono tutti questi misteri?» Maureen spalancò la porta della camera da letto e se ne stette lì sulla soglia, sorridente, in punta di piedi, nuda. Poi prese a ballare per la stanza a tempo di valzer, ondulando i fianchi, agitando e torcendo i polsi come una ballerina dilettante, arrossendo e sforzandosi in tutti i modi di non scoppiare a ridere mentre gli piroettava dinanzi in un crescendo di violini. Frank riuscì appena a posare il bicchiere sul tavolo facendolo traboccare prima che lei gli cadesse pesantemente tra le braccia, mozzandogli il respiro. Si era cosparsa dello stesso profumo di Norma, e quando gli imprigionò la testa in un bacio di benvenuto, lui si avvide, osservandola a distanza sorprendentemente ravvicinata, che si era truccata gli occhi ancora più del solito. Le ciglia le si incurvavano sulle guance spesse e rigide come altrettante zampe di ragno. Non appena la bocca di Maureen lo lasciò libero, tentò di trovare una posizione più eretta spostando il peso della ragazza che gli premeva sul ventre, ma non era facile perché lei gli teneva ancora le braccia serrate attorno al collo e nel tentativo la giacca e la camicia gli si erano tese dolorosamente sul dorso e il petto. Alla fine riuscì a liberare una mano per sbottonarsi il colletto e si sforzò di sorridere.
«Ciao!»
mormorò Maureen con voce rauca e tornò a baciarlo, riempiendogli la bocca con la lingua. Questa volta lottò con la disperazione di chi sia sul punto di annegare e tenti di tornare a galla. Quando lo fece, lei si tirò indietro e lo fissò sgomenta, i seni oscillanti simili a due piccoli volti sorpresi. Frank non riuscì a parlare per qualche minuto finché non ebbe ripreso fiato. Poi, anziché guardarla, abbassò gli occhi sulle proprie mani, aggrappate alle grosse cosce di lei, divaricate sulle sue ginocchia. Allentò la stretta, allargò le dita e tamburellò leggermente sull'alto delle cosce, quasi si trattasse del bordo di un tavolo da conferenza. «Senti, Maureen», disse, «credo che sarà meglio che parliamo, io e te».
Quel che accadde poi, persino mentre accadeva, fu più simile a un sogno che alla realtà. Solo una parte della sua coscienza vi partecipava, con tutto il resto osservò la scena dal di fuori, come uno spettatore imbarazzato e impossibilitato a intervenire, ma abbastanza certo che quanto prima si sarebbe svegliato. Il modo in cui il volto di Maureen si era rannuvolato non appena lui aveva aperto bocca, il modo in cui era balzata via dal suo grembo ed era corsa in cerca della vestaglia che tenne stretta alla gola come si fa con un impermeabile durante un acquazzone, mentre camminava avanti e indietro sul tappeto. «Beh, in questo caso non c'è proprio più niente da aggiungere, ti pare? E non c'era proprio un motivo che tu venissi qui oggi, eh? O mi sbaglio?»
Tutti quei gesti parvero esistere come altrettanti fastidiosi ricordi ancor prima di prendere forma. Lo stesso dicasi per il modo in cui lui le andò dietro per la stanza, torcendosi le mani con gesto umiliante, mentre tirava fuori una scusa dopo l'altra. «Maureen, senti, cerca di essere ragionevole. Se mai ti ho dato modo di pensare che io, che noi, che il mio matrimonio non fosse felice, eccetera, beh, ti prego di scusarmi, mi dispiace».
«E di me non ti preoccupi? Come mi dovrei sentire io? Hai mai pensato alla situazione in cui mi mette una faccenda simile?
Mi spiace io!» Ed ecco il tocco finale. Maureen, accovacciata in mezzo al fumo nerastro che prorompeva dal cucinino, mentre le sue scaloppine di vitello si carbonizzavano. «Non è poi così grave, Maureen, voglio dire, possiamo ancora mangiarla se vuoi!»
«No! È rovinata! Tutto è rovinato! Faresti meglio ad andartene ora!»
«Oh, senti, non c'è ragione perché dobbiamo...»
«Per favore! Ti ho detto di andartene!»
Tutto l'alcol ingollato ai vari bar della Grand Central Station non bastò a cancellare quelle immagini e per tutto il tragitto di ritorno in treno, affamato e ubriaco ed esausto, Frank se ne stette seduto, con occhi sbarrati e imploranti, muovendo le labbra, ancora intento a cercare di farla ragionare. La paura di incontrarla in ufficio il giorno dopo fu così profonda che solo all'atto di uscire dall'ascensore si ricordò che Maureen non ci sarebbe stata. Era in ferie. Avrebbe raggiunto Norma a Cape Cod? No. Era più probabile che dedicasse le 2 settimane alla ricerca di un altro impiego. In entrambi i casi poteva stare abbastanza sicuro che non l'avrebbe più vista. E il suo sollievo nel rendersene conto ben presto si tramutò malignamente in una sorta di sgomento. Se non l'avesse più vista, quando mai avrebbe avuto l'occasione di, spiegarle come stavano le cose, di dirle con tono tranquillo, senza tentare di giustificarsi, tutte le cose tranquille che non richiedevano giustificazioni che lui doveva dirle. Il pensiero angoscioso di Maureen, doveva telefonarle? Doveva scriverle una lettera? Continuò a preoccuparlo anche il sabato, mentre lavorava al viottolo lastricato nel caldo stordente o si inventava piccole commissioni che gli permettessero di allontanarsi da casa e girovagare senza meta con la giardinetta per le stradine secondarie, rimuginando tra sé. Fu solo nelle prime ore del pomeriggio di domenica. Era salito in macchina per andare a comprare i giornali e aveva finito per percorrere una quantità di chilometri che gli salirono alle labbra le parole «Lascia perdere». Una bella giornata. Correva lungo la sommità assolata di una lunga collina accanto a un boschetto di olmi le cui foglie già cominciavano a ingiallire, quando d'un tratto scoppiò a ridere e a battere col pugno sulla plastica consunta e screpolata del volante. Lascia perdere! Che senso aveva pensarci? Accidenti! L'intero episodio poteva ormai essere liquidato come qualcosa di separato e distinto dal filo principale della sua esistenza, qualcosa di transitorio, privo di importanza e sostanzialmente ridicolo. Norma che si affacciava dal marciapiede della strada con la valigetta in mano, Maureen che balzava nuda dalle sue ginocchia, lui che l'inseguiva nel fumo della carne bruciacchiata, torcendosi le mani. Tutto ora sembrava sciocco, come le figure distorte di un cartone animato nel momento in cui la musichetta metallica, saltellante, sale di tono e il grande circolo comincia a stringersi, racchiudendo rapidamente l'azione in un anello sempre più piccolo, ingoiandola finché non resta altro che un puntino tremolante che a sua volta scompare del tutto quando la scritta «That's all, folks!» si spande allegramente sullo schermo. Frank arrestò la macchina sul ciglio della strada e vi rimase finché la risata non si spense. Poi, sentendosi molto meglio, invertì la marcia e si avviò verso casa. Lascia perdere. Lungo il tragitto di ritorno a Revolutionary Road,
permise alla propria mente di indugiare soltanto in pensieri piacevoli. Lo splendore della giornata, il lavoro compiuto che si trovava sulla scrivania di Pollock, i $3,000 in più all'anno, perfino la riunione tanto per fare conoscenza in programma per il mattino successivo. Non era poi stata una brutta estate, dopo tutto. Ora, correndo verso casa, poteva prospettarsi il piacere di fare una doccia ed infilarsi i panni puliti. Poi avrebbe bevuto un po' di sherry, a quel pensiero si sentì venire l'acquolina in bocca, e sonnecchiato sul New York Times per tutto il resto del pomeriggio. La casa, emergendo tra le foglie verdi e gialle, si stagliò netta e candida. April era affaccendata in cucina con la radio a tutto volume. Disse Frank, posando sul tavolo i grossi fascicoli dei giornali domenicali. «Che bella giornata! Splendida davvero!» Frank stette a lungo sotto il getto caldo e voluttuoso della doccia, poi passò un bel po' di tempo a spazzolarsi e pettinarsi i capelli. Tornato in cucina, mentre dava una scorsa ai giornali e schioccava pigramente le dita al ritmo del jazz trasmesso dalla radio, dovette osservare April due volte, prima di rendersi conto di quel che c'era di diverso in lei. Aveva indosso uno dei suoi vecchi camiciotti premaman. «Ti sta bene?» disse. «Grazie. C'è un po' di sherry? Non mi pare, mi sa che ce lo siamo bevuto tutto.» «Accidenti. E non ci sarà neppure un po' di birra, vero?» Prese in considerazione l'idea di bere whisky, ma era troppo presto. «Ho preparato del tè freddo, se ne vuoi, è in frigorifero. Va bene?» E Frank se ne versò un bicchiere, senza averne davvero voglia. «Dove sono andati a finire i bambini?» «Dai Campbell.» «Ah, peccato. Avevo intenzione di leggergli i fumetti.» Continuò a sfogliare i giornali per qualche minuto, mentre lei si dava da fare all'acquaio. Poi, dal momento che non c'era nient'altro da fare, le si portò alle spalle e le afferrò un braccio, al che April si irrigidì. «Senti», esordì Frank, «è stata un'estate un po' stramba e mi rendo conto che tutti e due siamo stati sotto pressione. Voglio dire, mi rendo conto che tu... Ti rendi conto che non dormo con te? Vuoi sapere perché?» disse lei, svincolandosi dalla sua stretta. «Beh, scusami, Frank, ma non ho voglia di parlarne.» Lui esitò, quindi, per instaurare un clima più adatto alla conversazione, le posò un rispettoso bacio sulla nuca. «D'accordo», disse. «E di che cosa hai voglia di parlare, allora?» April aveva finito di lavare i piatti e fece scorrere via l'acqua dal lavandino. Poi si mise a sciacquare lo strofinaccio e non riaprì bocca finché non l'ebbe strizzato e appeso all'apposito gancio, e non si fu allontanata dall'acquaio per voltarsi a guardare per la prima volta il marito. Pareva spaventata. «Ti andrebbe bene se non parlassimo affatto?» chiese. «Voglio dire... Non potremmo deciderci a prendere le giornate così come vengono e fare del nostro meglio, senza sentirci in dovere di parlare sempre di tutto?» Frank le rivolse un sorriso da paziente psichiatra. «Non mi pare di aver preteso di parlare sempre di tutto», disse. «Di certo non ne avevo l'intenzione. Tutto quel che volevo...» «E va bene», sbottò April, facendo un altro passo indietro. «Perché non ti amo! Che ne pensi?» Per fortuna sul viso di Frank aleggiava ancora il blando sorriso da psichiatra. Gli evitò di prenderla sul serio. «Questa non è una risposta», disse gentilmente. «Mi chiedo che cosa provi veramente. Mi chiedo se quello che stai facendo non sia una specie di tentativo di evasione da tutto finché tu non... finché non entrerai in analisi. Una specie di tentativo di rifiuto delle responsabilità personali fino al momento in cui inizierai il trattamento. Credi che possa essere così?» «No!» Gli aveva voltato le spalle. «Oh, non lo so, ma sì, come ti pare, mettila un po' come ti pare e piace.» «Beh», ribatté lui, «non si tratta tanto di quello che mi pare e piace. Quello che voglio dire è che la vita deve continuare, psicanalisi o meno. Diavolo, mi rendo conto che stai attraversando un brutto periodo. È stata un'estate un po' dura, ma il fatto è che siamo stati tutti e due sotto pressione. E dovremmo darci una mano a vicenda, nei limiti del possibile. Insomma, Dio sa se il mio comportamento è stato strano in questi ultimi tempi. Ti dirò, mi è venuto il dubbio che potrebbe essere una buona idea se mi facessi vedere anch'io da uno strizzacervelli. A dire il vero, si voltò e si mise a guardare fuori dalla finestra serrando le mascelle. A dire il vero, uno dei motivi per cui ho sperato che potessimo riavvicinarci è che c'è qualcosa di cui vorrei parlarti, qualcosa di, come dire, qualcosa di nevrotico e irrazionale che mi è accaduto qualche settimana fa. Quasi, o addirittura prima di rendersi conto di quello che la sua voce andava dicendo, ecco che le raccontava di Maureen Grubb. Lo fece con automatica abilità, identificandola solo come una ragazza di New York, una ragazza che conosco appena, anziché come una dattilografa dell'ufficio, badando a sottolineare che da parte sua non c'era stato nessun coinvolgimento sentimentale e lasciando invece intendere che lei aveva provato per lui un'attrazione profonda e incontrollabile. La voce di Frank, dolce e sicura, interrotta di tanto in tanto da una rauca esitazione o indugio che serviva unicamente a migliorarne il ritmo, univa in sé la forza della confessione e la grazia di un narratore romantico. E, secondo me, l'intera faccenda è dipesa semplicemente dal fatto che io sentivo che la mia mascolinità era stata, in un certo senso, minacciata da quella storia dell'aborto. Volevo dimostrare qualcosa, insomma, non so. Comunque, ho troncato tutta la settimana scorsa, tutta quella stupida relazione. Ormai è passata, sul serio. Se non ne fossi sicuro, credo che non avrei mai osato parlartene. Per un buon mezzo minuto l'unico suono nella stanza fu la musica trasmessa dalla radio. «Perché l'hai fatto?» chiese April. Frank scosse il capo continuando a guardare fuori dalla finestra. «Piccola, non lo so proprio. Ho tentato di spiegartelo, sto ancora tentando di spiegarlo a me stesso. È per questo che l'ho chiamato qualcosa di nevrotico, di irrazionale. Io...» «No!» fece lei. «Non intendevo perché sei andato a letto con quella ragazza. Ti chiedevo perché me ne hai parlato. A che scopo? Per farmi ingelosire? O che altro? Perché mi innamori di te? O torni a letto con te? O qualcosa del genere? Che cosa dovrei dire, insomma?» Frank la guardò conscio del fatto che il viso gli si copriva di rossore, si contraeva in una smorfia di imbarazzo che sforzò invano di trasformare nel sorriso da psichiatra. «Perché non dici quello che pensi?» April parve pensarci per qualche istante, poi si strinse nelle spalle. «Ma l'ho fatto. Non penso proprio un bel niente. In altre parole, non ti importa di sapere quel che faccio o con chi vado a letto o altro, giusto?»
«Giusto.
Credo che sia proprio così. Non mi importa.»
«Ma io voglio che ti importi!»
«Lo so che lo vuoi, e penso che mi importerebbe se ti amassi, ma vedi, io non ti amo, non ti amo e non ti ho mai davvero amato, e non me ne sono mai resa conto sul serio fino alla scorsa settimana, ed è per questo che preferirei non parlare di niente in questo momento, lo capisci?» Prese uno strofinaccio per la polvere e passò nel soggiorno, una stanca massaia competente che doveva sbrigare le faccende di casa.
«Attenzione!» disse una voce imperiosa alla radio. «In occasione della grande liquidazione autunnale, ai grandi magazzini Robert Hall potrete acquistare l'intera scorta di pantaloncini e jeans da uomo a prezzi stracciati!»
Rigido, fissando il bicchiere di tè freddo intatto sul tavolo, Frank si sentì montare in testa una così densa ondata di confusione che riuscì a formulare un unico pensiero coerente. Si ricordò di colpo che giorno era e capì perché i bambini erano dai Campbell e si rese conto che non c'era più molto tempo per parlare.
«Ehi, senti un po'!» disse girando su se stesso e seguendo April in soggiorno a lunghi passi decisi. «Metti giù un momento quel maledetto straccio e ascoltami! Ascoltami!» ho detto. «Innanzitutto lo sai benissimo che mi ami! Mi ami! Mi ami!»
Ad alta voce, Paola Pitagora ha letto Revolutionary Road di Richard Yates, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Ad alta voce, @rai.it. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.